plug into the world. I'm wired, wired but disconnected. Wired but disconnected.
Benvenuto a chi ci sta ascoltando da casa o altrove, questa è una nuova puntata di Accordai, in onda sulle frequenze di Radio Città Fugico, 103.1 in FM e ora presente anche in DAB in Lombardia, la Toscana e l'Emilia Romagna. Inoltre ci potete sentire in streaming web su radiocittafugico.it. Accordai va in onda ogni due settimane di martedì con nuove puntate in cui esploriamo il mondo della tecnologia, partiamo dalle nicchie diciamo un po' più nascoste per arrivare poi al suo utilizzo concreto nel mondo fisico. Inoltre abbiamo un sito, accordai.gattini.ninja. Lì potete trovare tutte le puntate e i loro riferimenti e i riferimenti degli argomenti che abbiamo trattato. Se ci volete scrivere e ovviamente ci potete mandare foto del vostro gatto o di un gatto molto bello che avete incontrato, la nostra email è radiohod@inventati.org. Per arrivare agli argomenti della giornata, il primo tratterà riguardo il divieto di utilizzo dei social in Australia per i minori di 16 anni. Successivamente, delle tecnologie utilizzate da ICE negli Stati Uniti per tracciare e monitorare le persone.
Social media sono spesso un tema che viene trattato dai media cosiddetti mainstream, con toni diversi, spesso allarmistici, a volte superficiali o non basati su prove scientifiche. A fare eccezione in questo panorama in Italia c'è sicuramente Valigia Blu, una testata che intanto è finanziata dai lettori e non dalla pubblicità, e questo già ci dà un modello diverso di business. E in più questa testata si occupa spesso di temi legati ai social media, al digitale, in particolare in relazione con l'impatto che i social media, che queste piattaforme possono avere sulla vita pubblica, sulla vita sociale e la relazione che i più giovani hanno con queste piattaforme. Qualche giorno fa su Valigia Blu è apparso un articolo di Tiziana Metitieri che parla di cosa sta succedendo in Australia. Perché l'Australia? In Australia il 10 dicembre del 2025 è entrata in vigore una legge che vieta i social media ai minori di 16 anni. L'iter dell'approvazione della legge è stato relativamente lungo. Il dibattito è ancora nel vivo anche all'interno della società australiana, oltre che a livello internazionale. Ma l'articolo di Valigia Blu cerca di fare un po' il punto sulla situazione australiana a poco più di un mese dall'entrata in vigore di questa legge. Per dirla in breve, sembra che questa legge sia sostanzialmente inefficace. È vero che Meta ha dichiarato di aver disattivato circa 500.000 di profili sui propri social media, mentre le altre aziende non hanno fornito dati, non hanno comunicato nulla neanche al governo australiano, però è difficile capire l'efficacia effettiva, soprattutto perché è molto facile aggirare i divieti. Per esempio, i minorenni possono usare un dispositivo intestato a un'altra persona. Oppure possono fornire un'età falsa, considerando che i sistemi di verifica non sono particolarmente solidi. Inoltre, questo fattore qui, diciamo, la relativa facilità con cui questi blocchi, questi divieti possono essere aggirati, facilita soprattutto chi ha già competenze digitali, un'alfabetizzazione digitale, importante, quindi sa come muoversi anche per aggirare questo tipo di ostacoli. E quindi penalizza quelle persone, quelle ragazze, quei ragazzi, per cui lo spazio sociale potrebbe essere in realtà un luogo, un momento di interazione significativo, importante, anche di partecipazione, di relazione con i coetanei. Quindi, oltre alla difficoltà di implementare un sistema di controllo di questo tipo, e ci sono già altri paesi come il Regno Unito che ne stanno parlando, ci sono alcuni dubbi anche relativi alle basi scientifiche, alle ragioni che stanno alle spalle, alla base di una scelta di questo tipo, cioè di proibire i social media ai minori di 16 anni. Ma che cosa dice la ricerca scientifica? Secondo quanto riportato dall'articolo di Valigia Blu, i divieti e le restrizioni all'accesso così dure, non danno nessun sostanziale miglioramento nell'affrontare la questione educativa, soprattutto dell'accesso al digitale. Ora, se è vero che, i social media sono per i ragazzi anche un grandissimo strumento di, dialogo, di interazione, di creazione di relazioni, anche se presentano ovviamente alcuni elementi negativi a partire dalle condizioni strutturali stesse della loro esistenza. Non dimentichiamoci che queste grandi piattaforme sono in mano a pochissime aziende, una, due, tre a livello mondiale, e gestiscono i dati di miliardi di persone e ancora di più, visto il loro modello economico, cioè l'estrazione dei dati, delle persone che usano questi sistemi. Spingono un certo tipo di contenuti che tendono a essere scioccanti, che tendono a generare polarizzazione e quindi, diciamo, un elemento di tossicità di questi social media è più che evidente. Però è anche chiaro che questa tossicità non colpisce solamente i ragazzi, ma anche il pubblico adulto, e questo sarebbe importante tenerlo presente, sempre quando si parla di social media. Ma bisogna anche ragionare più che in termini di proibizione, di divieti, che qui a Cordai non ci piacciono tantissimo, bisognerebbe piuttosto ragionare in termini di responsabilizzazione e di educazione, in particolare in una dimensione collettiva. Spesso una delle ragioni per decidere di vietare l'uso dei telefoni e social media ai ragazzi, al di là delle questioni più strettamente cognitive sullo sviluppo cognitivo dei giovani, è la supposta relazione tra uso dei social media e salute mentale. Allora, se ci possono essere delle correlazioni tra questi due fattori, gli studi, che sono anche citati nell'articolo di Valigia Blu, non dimostrano una relazione di causalità tra l'uso dei social media e le questioni di salute mentale. Tra l'altro, fa quasi ridere pensare di attribuire ai social media la colpa di una salute mentale, questa effettivamente in calo, in situazione precaria di moltissime giovani, di moltissimi giovani, quando questi giovani si trovano a vivere in delle società in cui le condizioni economiche stanno deteriorando, i servizi stanno deteriorando per scelta politica, in un orizzonte planetario di riscaldamento globale ed emergenza climatica, di guerre diffuse in vari territori, e viene quasi un po' da ridere pensare che in tutto questo contesto allargato la colpa ricada esclusivamente sull'uso dei social media e non sul modello di società in cui queste ragazze e questi ragazzi si trovano a vivere. E davvero, più che vietare questi strumenti, con tutte le critiche che possono essere fatte, noi qui a Accordai non usiamo social media commerciali e crediamo che siano delle piattaforme estremamente problematiche per il loro modello economico, per il monopolio, l'oligopolio che le domina, e per il tipo di contenuti che vengono fatti circolare, che vengono promossi, anche per il fatto che queste aziende tecnologiche si siano quasi tutte allineate sulla linea politica di Trump e quindi abbiano e favoriscano in qualche modo la diffusione di certi contenuti legati all'estrema destra, alla discriminazione razziale, alla discriminazione di genere, eccetera. Però davvero lo sforzo dovrebbe essere portato sull'educazione, soprattutto in un paese come l'Italia, che ha un bassissimo tasso di alfabetizzazione tecnologica. Sarebbe importante sviluppare dei modelli, degli strumenti di educazione digitale per i più giovani, ma anche per il pubblico adulto, in modo che ci sia una grande capacità, si sviluppi una grande capacità critica nei confronti di questi strumenti e si possa decidere in autonomia e anche collettivamente con i propri circoli di relazioni che tipo di strumenti usare, che tipo di strumenti non usare e quali sono le ragioni per cui è meglio preferire magari strumenti liberi, indipendenti, open source, piuttosto che piattaforme proprietarie di aziende che hanno come unico obiettivo il profitto. Ecco, l'aspetto dell'educazione è probabilmente quello che rimane un po' fuori da questi discorsi quando si parla di divieti, di limitare l'uso dei social media, limitare l'accesso, eccetera. Ci sono vari modelli di percorsi possibili educativi. Tra questi vorrei citare solamente l'approccio di CIRCE, che è un centro internazionale di ricerca, che ha sviluppato metodi di pedagogia hacker che permettono ai più giovani, ma non solo, di relazionarsi, di imparare qualcosa su queste tecnologie, di imparare qual è la relazione tra loro e le tecnologie che usano, cercando di tenere questo doppio sguardo, quindi con un occhio alla macchina, quindi che cos'è, come funziona, come viene prodotta, per quali motivi, e con un occhio, l'altro occhio, alla persona, e quindi quali sono gli effetti emotivi, cognitivi, di attenzione, di gioia, di fastidio nella persona mentre usa questo tipo di tecnologie. Quindi anche guardando al caso dell'Australia, ora è chiaro che un mese, poco più di un mese, nell'applicazione della nuova legge non è un periodo di osservazione molto lungo, però è interessante vedere appunto questi primi risultati, queste prime analisi, e quindi guardando al caso dell'Australia e allargando poi lo sguardo al resto del mondo, possiamo dire che più che vietare sarebbe fondamentale educare all'uso critico o anche al rifiuto dell'uso, che è benvenuto, di questo tipo di piattaforme.
Oggi andremo a parlare di un argomento, diciamo, ansiogeno. Dai, possiamo dire così, un'ottima caramellina per finire, o comunque continuare la propria giornata. Parliamo dell'ICE negli Stati Uniti e degli strumenti informatici che sta utilizzando per tracciare, monitorare, sequestrare delle persone. Prima di entrare nell'argomento farei una breve introduzione su cos'è l'ICE e la situazione attuale. Per chi non lo sapesse, negli Stati Uniti stanno avvenendo violentissimi sequestri di persone presunte immigrati illegali da parte del braccio armato dell'anti-immigrazione, ICE per l'appunto, e significa Immigration and Customs Enforcement. E nell'era trumpiana questo reparto, l'ICE, ha ricevuto tantissimi fondi ed è stato, diciamo, instaurato un percorso di arruolamento molto più lineare e veloce, con una specie di ricompensa in denaro. Facciamo una puntata di South Park, per quanto South Park non è il massimo della vita per diversi motivi, ma vabbè, in cui si spiega molto bene questa cosa. Sono $10,000 comunque, dopo 5 anni se non sbaglio. In ogni caso, concentriamoci. E da quanto comunque sono riuscito a raccogliere informazioni da articoli, forum, ricostruiti da tantissimi video presenti online e parlando con persone, questi sequestri avvengono spesso su motivazione razziale, quindi il colore della pelle, degli accenti particolari diversi dal tuo o ideologie diverse da quella trumpiana, o anche per motivazioni personali. Oggi quindi ci siamo concentrati su questi strumenti qua. Partiamo dal grandissimo classico che sono i cellulari e gli stretti contratti firmati dall'ICE, tra l'ICE e queste aziende. Se parliamo di cellulari non possiamo che non parlare di Cellebrite, una presenza non nuova nel campo dello sblocco dei telefoni, da parte delle forze dell'ordine in giro per tutto il globo. Per fare una brevissima presentazione, questa azienda israeliana fornisce una specie di tablet, ok, ti danno un tablettino con una connessione online, con una SIM dati, banalmente, e a cui va collegato il telefono da sbloccare e un computer su cui salvare i dati. Il tablet, tra virgolette, tablet, riceve il malware attraverso internet per scavalcare il PIN ed entrare nel telefono utilizzando diverse tecniche. Qui parliamo di un contratto a circa $11 milioni che è stato rinnovato, era già esistente. Diciamo, soldi fatti fruttare dall'ICE, in quanto sono stati analizzati intorno ai 15.000 telefoni, che sono tanti, tra aprile e giugno dell'anno scorso, sono tanti 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 telefoni. Dopodiché troviamo la Magnet Forensic, è un'azienda nello stesso campo di Cellebrite, il suo concorrente. Qui troviamo un nome noto almeno nel nostro in Italia, che è Paragon, un'azienda fornitrice di malware divenuta famosa per aver infettato diversi telefoni italiani di giornalisti e giornalisti e comunque nel mondo anche dell'attivismo con il proprio malware Graphite. E questo argomento ve ne parlo anche oggi perché fino a qui non è niente di completamente nuovo, ma ci sono delle cose che mi hanno interessato, delle peculiarità che mi hanno catturato l'attenzione, quindi oltre al, permettetemi, il classico hackeraggio dei telefoni, esso ha preso anche la strada della profilazione e tracciamento delle persone attraverso i social e le piccole tracce lasciate tra forum e siti pubblici. Ci sono una serie molto lunga di aziende e strumenti che vengono utilizzati e praticamente questi strumenti, non li andrò a citare tutte quante perché ci vuole troppo tempo e li potete andare a cercare, si trovano molto facilmente. Comunque questi strumenti sono in grado di fornire un profilo molto dettagliato della persona, oltre che dalla classica anagrafica troviamo anche l'orientamento politico, l'albero dei rapporti personali, quindi le amicizie, la famiglia stretta, lavoro, le ultime posizioni e l'attività. Quindi attraverso i post, commenti, tag e taggando altre persone, gli ultimi siti visualizzati, ricerche effettuate dai browser, dai dispositivi, non dai vostri, riescono effettivamente a raccogliere informazioni particolarmente incriminanti. Tra sapere questo e i luoghi solitamente frequentati da quella persona, oltre che da quella persona, è facile capire il risultato di tutte queste informazioni, cioè a cosa viene utilizzato, per cosa viene utilizzato. Oltre al mondo digitale, poi c'è anche il mondo del tracciamento delle auto. Questa è una cosa che ho scoperto attraverso un video di Ben Jordan, si chiama l'autore. Che ha notato insieme a due ricercatori di sicurezza che queste telecamere utilizzate per tracciare le auto attraverso le targhe esponevano i dati e i media pubblicamente su internet. Cosa vuol dire? Faccio un attimo un riassunto. Negli Stati Uniti vengono utilizzate queste telecamere su diversi incroci o comunque in posizioni strategiche in cui vengono individuate le targhe che passano e transitano. Se sono targhe segnalate nel database della polizia locale di quella contea degli Stati Uniti, di quello stato, viene avviato un allarme alla centrale e una segnalazione e quindi quella macchina è tracciata. Questi sono dei dati utilizzati solitamente dalla polizia locale, ma è arrivata anche l'ICE con il suo zampino. E questo è un dato molto delicato in quanto si può conoscere effettivamente lo spostamento sia nel passato che attuale di una specifica persona in quanto è una targa. L'obiettivo è abbastanza, direi, ovvio. E ultima chicca, giusto per farci prendere bene, questo. È una ricerca che un po' mi ha interessato a me attraverso vedendo dei video in cui l'ICE arriva di petto addosso a una persona, gli chiede i documenti, quella persona dice di no e gli chiede se è legalmente sul suolo degli Stati Uniti, e dice sì, fammi vedere i documenti, no, allora vanno, prendono il telefono, cliccano qualcosa sul telefono e inquadrano la faccia della persona per 2-3 secondi e quindi. Bella, e poi vanno via. Questo cosa significa? Sono presenti, esistono e utilizzano delle app che riconoscono, fanno il riconoscimento del viso, il riconoscimento facciale delle persone e dicono, sempre, e, dicono e fanno, gli presentano il profilo di queste persone se è legale oppure no. E la stessa cosa la troviamo con il riconoscimento dell'iride. Ora, questa è stata un po' una, mi rendo conto, una cascata di informazioni, perché è davvero tanta roba. Se volete prendervi anche peggio, però avere anche un po' l'esempio di cosa sto parlando, ci sono molti video online, informatevi su questo. Quindi niente, insomma, vi lascio con questa fiducia nella tecnologia e con un saluto. Ciao!
Per questa puntata Accordai finisce qui. Grazie per essere state con noi. Vi ricordo il nostro sito su cui potete trovare la puntata per riascoltarla o condividerla e per trovare i riferimenti ai temi di cui abbiamo parlato. Il sito è accordai.gattini.ninja e vi ricordo anche l'indirizzo email per contattarci, commentare e proporre eventuali argomenti o temi di cui vorreste sentir parlare in trasmissione. Radio Odd, scritto Radio HOD, Accordai, Radio Odd, chiocciolainventati.org. Per questa puntata è tutto, ci sentiamo alla prossima.